cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Giornata importante perché, come avete visto ieri sera, il mercato si è mosso, perché è la vigilia della prima uscita ufficiale della Juventus in un amichevole con il Basilea, e perché oggi alle ore 15 ne parleremo poi con il nostro Antonio Paolino, che sarà impegnato proprio allo stadio per la conferenza di Luciano Spalletti. E dopo qualche giorno di lavoro e dopo appunto un mercato che è appena iniziato, io credo che sarà sicuramente opportuno sentire quelle che saranno le prime impressioni, forse prima ancora che valutazioni, da parte di Luciano Spalletti. Quindi temi caldi, temi che sono tantissimi, e aggiungo, volendo, c'è poi anche un contesto più ampio che fa riferimento chiaramente all'epilogo di questo mondiale, che credo che abbia dato delle indicazioni anche per noi tifosi su giocatori importanti, su giocatori che stanno emergendo, su filosofie di gioco, su cosa ci vuole per riuscire a stare a certi livelli, e anche di questo quindi possiamo parlare. In ogni caso, oggi appunto giornata con molto spazio anche per le vostre domande e soprattutto le vostre considerazioni. Io personalmente sono molto curioso di sapere qual è il vostro parere rispetto a queste prime due settimane abbondanti di mercato, a questi primi momenti di preparazione, che domani avranno appunto nel pomeriggio con il Basilea un primo test che chiaramente non va enfatizzato, però ci incuriosisce tutti, perché insomma la Juve ci manca da un po' di tempo. Allora io quindi vi invito a intervenire: 340 54 25 3 2 4, e vorrei partire appunto da un messaggio che fa riferimento a Federico, che scrive che ieri ha visto per tre volte l'intera conferenza stampa di Maurizio Sarri e ne ha apprezzato ogni dettaglio. Ecco, io Sarri l'ho conosciuto, nel senso che, come ricorderete tutti, è stato un allenatore che non ha lasciato indifferenti mai nessuno, no? Per dei motivi molto semplici, cioè per il fatto che chiaramente quando è arrivato alla Juve era caricato di una serie di responsabilità, nel senso che se tu erediti una squadra che vince in continuità, come ha fatto la Juve per tanto tempo, e arrivi addirittura col mandato di migliorarla, e sei stato un grande avversario, tutto questo naturalmente comporta un onere, insomma. E ricordo la prima conferenza stampa di Sarri. Sono curioso da questo punto di vista di capire se quella di Spalletti oggi, non dico che avrà lo stesso impatto, perché chiaramente Spalletti è già arrivato, ha già parlato tanto alla Juve, e non è questo quindi il caso di oggi. Però ricordo la prima conferenza stampa di Sarri come la conferenza di uno che aveva la voglia, il piacere di parlare di calcio, di parlare di se stesso, di parlare del passato, ma soprattutto del futuro. Cioè, ecco, io oggi, ed è la domanda che farò poi ad Antonio Paolino, gli chiederò se in qualche maniera questo sarà un aspetto che andremo a valutare nel corso di questa giornata, se in qualche maniera si debba uscire un po', diciamo, dalle valutazioni su anche un po' pesanti, no? Che l'anno scorso ci hanno contrassegnato, e ci si possa, o ci si debba, o ci si auguri di proiettarsi su il futuro. Perché vedete, diversi allenatori, e secondo me anche quello che ha detto l'altro giorno Massimiliano Allegri nella presentazione a San Carlo di Napoli mi è sembrato molto interessante, molto opportuno. Cioè, parte una nuova stagione. È chiaro che, tra l'altro, come dire, siamo ancora per certi versi nel mood di quella precedente. Siamo ancora per certi versi noi nella delusione di quella precedente, però si resetta tutto. E io vi invito sempre a fare questa valutazione, che mi sembra quella più intrigante, quella che ci può più, non dico consolare, ma far capire. Quando vedete il verdetto finale della stagione e vedete e controllate quali erano le aspettative, vi rendete conto di come è passato il tempo e di quanto non si sia avverato. Raramente succede quello che si è previsto, persino quando ci sono delle conferme. Se andate a rivivere i nostri 9 anni vincenti, vi rendete conto che nonostante si confermasse il verdetto, il percorso era, per arrivarci, era sempre molto differenziato, era sempre molto diverso da quello che ci si aspettava. Questo è il primo, io credo, aspetto fondamentale da ricordare. Quindi resettare vuol dire che noi sappiamo benissimo che certi problemi te li puoi portare dietro, ma che probabilmente qualcuno si risolverà e non te lo, e forse addirittura, lo dico così, potrebbe già essersi risolto senza che tu abbia fatto ancora nulla, e contemporaneamente qualche problema può emergere in maniera nuova senza che ci siano stati dei segnali. E faccio due esempi molto, molto chiari da questo punto di vista. Io credo che tutti noi nel corso di questa stagione abbiamo la speranza, io ve la racconto sempre e ci credo fortemente, che la forza della Juve dipenda certamente in parte dal mercato che potrà originarsi, ma che soprattutto potrà dipendere da quelli che già ci sono e che possono migliorare. E allora su questo noi ci andiamo a giocare il bene e il male. Cioè, se Yıldız, faccio l'esempio sul giocatore, secondo me da questo punto di vista più significativo, perché penso che lo scorso anno, se avessimo dovuto dare un Oscar all'annata a un giocatore, io penso che avremmo scelto tutti Yıldız, al di là del fatto che nel finale ha avuto dei problemi fisici che poi abbiamo anche capito ulteriormente durante il mondiale, e se ne è iniziato a parlare diffusamente in questi giorni. Se Yıldız fa lo stesso miglioramento che ha fatto l'anno scorso rispetto all'anno prima, io penso che la Juve, non dico che abbia risolto i suoi problemi, dico che la Juve ha le possibilità maggiori, molto maggiori, per risolverli. Se invece Yıldız si arena per qualche motivo, e appunto quelli fisici possono essere naturalmente la prima causa, quella più grave, la Juve va incontro a dei problemi e deve in qualche maniera trovare delle soluzioni alle quali oggi non ha ancora pensato. Quindi questo per dire che è giusto, e io spero che Spalletti ci dica questo oggi, che tra virgolette metta una pietra sopra tutto quello che c'è stato, quantomeno pubblicamente, e che iniziamo a pensare con una nuova testa. Dobbiamo farlo anche noi. È chiaro che non è facile, ma se andiamo a vedere, e in questo senso io credo che appunto il passato recente sia sempre molto importante da capire, se andiamo a vedere da quando noi abbiamo abdicato e non abbiamo più vinto lo scudetto, ogni anno ha vinto una squadra diversa: l'Inter, il Milan, il Napoli, poi di nuovo l'Inter, poi di nuovo Napoli, poi di nuovo l'Inter. E che cosa è successo? Ogni volta ai nastri di partenza non era questo scenario. Quindi l'anno scorso l'Inter era uscito malissimo dal finale di stagione, perdendo tutti i trofei, aveva cambiato allenatore e quindi si era chiuso un ciclo. Molti erano gli scettici rispetto a Christian Kivu, che aveva un'esperienza limitata a poche partite con il Parma, pur avendole fatte bene, e l'Inter ha stravinto il torneo. Quindi in questo momento è chiaro che l'Inter si merita, per quello che ha fatto, di essere considerata la favorita, ma non è assolutamente detto che il prossimo anno l'Inter vincerà in carrozza, come più o meno è successo lo scorso anno. Ci possono essere scenari completamente nuovi, e non necessariamente gli scenari nuovi dipenderanno esclusivamente dal mercato. L'Inter l'anno scorso si è trovata il miglior Di Marco della stagione della sua carriera e ne ha avuto dei benefici. Il Napoli, che aveva fatto una campagna acquisti importante, è andato incontro a degli infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Noi, magari, con un Vlahovic pienamente efficiente nella seconda parte, avremmo fatto un altro tipo di percorso, non da scudetto, però migliorando. Quindi bisogna stare assolutamente su questo nel pezzo. Allora, valutazione che faccio per la regia, in questo momento io non riesco a vedere la posta, quindi se ci sono dei messaggi vocali chiedo a... Allora, andiamo subito a sentirlo, così facciamo qualche ragionamento.
Nevari, secondo me, non è...
Ciao, sono Maurizio. Io premetto che prima di sparare addosso a Carnevali, effettivamente facciamo lavorare, aspettiamo che quantomeno che finisca il mercato. Sicuramente a me Ekator piace, per carità, 18 anni, 1,88, grande prospettiva, se lì onestamente che i tifosi si lamentino, non hanno tutti i torti. 29 anni di mediocrità, contratto da 2 milioni e mezzo a stagione, io capisco il decreto crescita, capisco che non lo paghi, però dai, cioè onestamente un giovane italiano di prospettiva sarebbe andato di lusso come vice Calulu e non un 29enne turco con 29 anni di mediocrità con uno stipendio di 2 milioni e mezzo a stagione. Io sinceramente la vedo un'operazione proprio fallimentare, però per carità, io faccio per fortuna della Juve un altro lavoro. Buona giornata.
Ma allora io trovo che intanto la premessa del ragionamento che fa il nostro ascoltatore sia assolutamente condivisibile, nel senso che a me sembra veramente inopportuno poter fare ragionamenti troppo diffusi sull'operato di Carnevali e aggiungo anche a questo punto di Massara e di Ottolini in relazione a 20 giorni di mercato. Cioè questo mercato può trasformarsi completamente. E quando dico completamente, dico che sono abbastanza convinto che la Juve debba fare minimo 6 operazioni e possibilmente magari anche qualcuna in più e quindi anche la modalità stessa dell'acquisizione di Celik o di Ekator, che sono due giocatori di cui eventualmente si era parlato ma non nei giorni in cui sono arrivati, quindi significa anche che la società sta lavorando sotto traccia. Vuol dire che veramente oggi fare una valutazione sarebbe fuori luogo, perché il lavoro è parzialissimo e perché soprattutto non lo conosciamo fino in fondo. Cioè le linee strategiche le abbiamo capite, nel senso che io credo che ce l'abbia definite bene Carnevali, che mi sembra uno che quando parla dice cose molto chiare e non si nasconde, e non sono un terzino destro o un giovane attaccante. Le linee guida sono il portiere e l'attaccante. Cioè il portiere che deve diventare il titolarissimo della Juve è un attaccante, perché lì non abbiamo più il centravanti titolare che era Dusan Vlahovic. Quindi questi sono i primi due elementi sui quali, visto che ce li ha annunciati la società, sui quali noi dovremo operare un giudizio. Il secondo elemento sui quali io credo che dobbiamo invece ragionare è per me il reparto su quale maggiormente la Juve deve intervenire, che è il centrocampo, maggiormente ma non in emergenza, perché mentre il portiere c'è una bocciatura di fatto di Gregorio e forse anche di Perin, che credo che abbia delle richieste di mercato, e l'attaccante non ce l'abbiamo più, a centrocampo si tratta di aumentare alcune caratteristiche. Qualcuno dice la qualità, qualcuno dice il temperamento agonistico, stiamo a vedere, però io credo che noi non possiamo di anno in anno evitarci questo tema. Se poi per qualche, magari oggi Spalletti ci dirà a me va bene così perché recupero Douglas Luiz e credo che siamo a posto, è bene che ce lo dica lui e che ci faccia capire qual è la linea di direzione, visto che la società ha comunicato come e prime mosse, cioè, non più che prime in ordine temporale, come prioritarie mosse di mercato, il portiere e l'attaccante. Qual è il senso di Celik? Sul quale io ve lo dico chiaramente, non sono d'accordo che si dica 29 anni di mediocrità, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che è un nazionale, di una nazionale che ai mondiali non ha fatto molto bene, ma che sicuramente ha fatto molto meglio dell'Italia. Quindi se diamo del mediocre a Celik, dobbiamo dare del mediocre a tanti italiani, compreso quelli che noi abbiamo in squadra. Celik non viene per diventare titolarissimo da Juve, questo deve essere molto chiaro. Del resto, su quel versante, cioè sul suo, diciamo, ruolo prioritario, la Juve è a posto, perché ha un titolarissimo che si chiama Kalulu. Un titolarissimo anche inossidabile, perché sapete benissimo che Kalulu non salta le partite, anzi l'anno scorso fece molta impressione quella favorevole, quella intervista nella quale gli si chiede: ma tu non ti risparmi mai, tu non respiri mai? E lui rispose: no, ma a me va bene così, anzi io sono anche più tranquillo in casa quando gioco sempre, voglio giocare sempre. Però Celik va a occupare una casella che l'anno scorso era occupata inizialmente da João Mario, e sappiamo non ha visto né Tudor, o meglio Tudor in parte, e non l'ha mai visto Spalletti. Poi da Holm, che era un giocatore che magari la Juve avrebbe potuto anche riscattare, ma attenzione, 15 milioni per un giocatore che purtroppo ci ha dato l'idea di essere fragile dal punto di vista fisico per motivi vari, e noi cosa facciamo? Andiamo a sostituire tutto questo con un giocatore, poi potete pensarlo, mediocre, normale o buono, ma che comunque ti arriva a 0 euro, avrà 29 anni, prende, attenzione, un ingaggio da Juve. Cioè oggi la Juve, se vai a prendere parametri zero, devi tirar fuori quei soldi lì, perché altrimenti Celik avrebbe rifermato con la Roma. E peraltro si dice che la Juve ha fatto comunque un'offerta minore, e vai a occupare una casella. Cioè funziona questo tipo di operazione secondo la logica che io ho individuato come uno dei due elementi del mercato della Juve. Da un lato l'acquisizione di giocatori sicuramente titolari, e per me appunto portiere e attaccante lo devono essere necessariamente, e dall'altra l'acquisizione di giocatori che come riserve, stiamo sempre parlando di punti teorici perché poi magari sono così bravi da riuscire a scavalcare gerarchie, che ci aumentino la possibilità di avere un livello maggiore, perché ve l'ho raccontato diverse volte, sarà il mio mantra di tutto l'anno: noi come primo step di grande valutazione della nostra rosa avremo la fase iniziale dell'Europa League. Nella fase iniziale dell'Europa League la Juve deve riuscire ad andare avanti, possibilmente, sperabilmente, potrei anche dire obbligatoriamente, senza passare dai playoff, e lo deve fare con le riserve, perché il turnover sarà ampio. Non cambi uno o due giocatori quando giochi giovedì e domenica. Devi riuscire ad avere una Juve B che sia all'altezza di superare certi scogli. E da questo punto di vista, guardate, io vi vado a leggere le sette pagelle rilevanti di Celik lo scorso anno. E cosa sono le pagelle rilevanti? Sono pagelle in cui si va o in alto o in basso, cioè per intenderci, o il 7 in pagella e anche più, o il 5 e anche meno. Quindi non le partite di affidabilità o di mancata sufficienza, cioè quelle del 5 e del 6,5, ma quelle in cui o c'è una rilevanza in positivo o in negativo. E qui si nota come Celik sia un giocatore ondivago, un giocatore che fa una e l'altra cosa. Inizia la sua prima partita da 7 in stagione all'undicesima giornata in Roma Udinese, e si sottolinea come la sua vita sia cambiata a fare il quinto per Gasperini. Poi tre giornate dopo invece crolla Cagliari, si prende 5, la Roma perde a Cagliari, non riesce a controllare Obert e viene addirittura espulso. Poi si riprende, ed è questo quello che a me interessa particolarmente, in una gara non facile della Roma in Europa League, dove va a fare un'impresa, perché gioca in Scozia a Glasgow contro il Celtic, vince 3-0, lui è uno dei migliori in campo. Poi va male in Coppa Italia quando la Roma viene eliminata dal Torino, ma lì gioca come terzo di difesa e quindi gioca bloccato, ma è anche questo credo uno degli elementi per i quali è stato scelto, e del resto Massara lo conosce molto bene, perché eventualmente lo puoi anche applicare in una difesa a tre. Fa un'altra grande partita, la sua ultima bella partita del della sua stagione da 7 contro lo Stoccarda che l'anno prima, vi ricordate, ci aveva travolto in Champions League, e anche qui aveva giocato a fare il braccetto e non si era dimenticato come si faceva. Poi ha un 5 in pagella a Como, dove il ritmo del Como stronca la Roma, e anche lui non è una novità per noi perché c'era andata nella stessa maniera. E poi il crollo della Roma, il 5-2 patito con l'Inter a San Siro, lo vede confuso e distratto, e addirittura lì si prende un 4,5. Ecco, io penso che se dica a zero per fare la riserva, per giocare l'Europa League, penso che ci possa dare una mano, e che comunque sia meglio di un João Mario che magari a Bologna si è anche disimpegnato discretamente, ma che abbiamo capito che Spalletti non ha proprio guardato, nel senso non l'ha valutato mai, ma mai una volta positivamente, tanto da essere scomparso dai radar. Io ve lo dico in tutte le salse, sarò monotono, la Juve quest'anno non va giudicata per i colpi, vedremo se ce ne saranno. La Juve deve riuscire a fare un mercato in cui, spendendo meno, riesce a rafforzarsi. È un'operazione difficilissima. Io credo che se Massara, di cui tutti abbiamo stima, è andato così fortemente intenzionato su un giocatore come Celik, vuol dire che ha delle garanzie, lo conosce, ci punta, si fida, e credo che, insomma, tra l'altro dopo il Mondiale penso che sia anche giusto ormai non ritenere più un giocatore di 29 anni un vecchio. Poi, giustamente, il nostro ascoltatore ci diceva: ma possibile che non c'è? Cioè, perché non andiamo a prendere un italiano di prospettiva? E fatemi i nomi. Cioè, noi un italiano avevamo di prospettiva in quel ruolo. È stato Savona. Abbiamo scelto di fare plusvalenza, cassa, questo è stato. Quindi io altri in questo momento non ne vedo. Cioè, quando io certo che sarei stato contento se la Juve avesse preso Palestra, a parte avrei detto no, perché per quei soldi abbiamo Calulu, non devi andare per una riserva, noi abbiamo bisogno di una riserva in quel ruolo, non di un titolarissimo. Però capisco anche che a volte fai dei, tra virgolette, dei doppioni, perché punti fortemente su un giocatore che magari può anche diventare un campione, ma tanto quelli non li puoi più prendere, sono appannaggio della Premier League. Quindi guardate la dichiarazione che oggi ha fatto in un'intervista esclusiva di Juventus News 24 Angelo Di Livio, che conoscete molto bene, che è un calciatore che, insomma, la fascia l'ha fatta, la percorsa come pochi, da soldatino, che era il suo soprannome, qual era, ha detto: a zero è una buona operazione, credo che la Juve abbia operato bene, è un buon giocatore che può ricoprire molti ruoli, si adatta a molte situazioni, un calciatore esperto, un nazionale, lo vedo bene come jolly difensivo, anche come esterno, può fare il quinto, può giocare anche come braccetto, è un'ottima soluzione. Ecco, io credo che questo debba essere l'approccio che abbiamo nei suoi confronti, cioè non abbiamo preso il titolarissimo. Cioè, io ripeto, credo che la Juve dovrà essere valutata nel suo mercato a conti, cioè, come dire, se non ci sono particolari uscite per un portiere, per eventualmente, dal mio punto di vista, un esterno sinistro. Io oggi una delle domande che farei a Spalletti probabilmente sarebbe proprio questa: ritiene Luciano Spalletti che Cambiaso sia il titolarissimo della Juve, o pensa che lì ci voglia un'alternativa di livello? Cioè, di livello intendo un giocatore che possa mettere in crisi la titolarità di Cambiaso, un centrocampista, a maggior ragione con i problemi che ha Thuram, quindi non possiamo pensare che, come l'anno scorso, andiamo a spremere Locatelli Thuram senza un'alternativa, e un attaccante, perché l'attaccante, la prima punta in questo momento della Juventus, si chiama Jonathan David, perché questo è inorganico, non abbiamo altro. E Cator, sarebbe assurdo pensarlo come un centravanti titolarissimo, e per me sarebbe assurdo anche dare questa patente eventualmente a Pellegrino qualora arrivasse la prossima settimana. Ma io saluto di tutta questa operazione Celik, due cose molto positive. La prima, la segretezza, lo dico a danno dei nostri, dell'essere giornalista, ma una Juve che agisce così mi piace, vuol dire che sa muoversi bene sul mercato. E la seconda è che comunque la Juve inizia a muoversi. Io avevo stabilito un cronoprogramma, mi aspettavo un colpo alla settimana, questo è il secondo della terza, ecco, mi aspetto che la prossima settimana ne arrivino due, cioè che si inizia a incrementare il numero di giocatori sui quali Spalletti può iniziare a lavorare seriamente e vedremo poi i risultati. Ci fermiamo, piccola pausa.
Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi in attesa anche di un collegamento che ci porterà a ragionare sui lavori che la Juve deve fare in questi giorni per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della stagione. E andiamo a sentire un vocale che avete mandato al 340-54-25324.
Sono Paolo da Ferrara. Il tuo discorso non fa una grinza. È una difesa dei giocatori che sono rimasti, che purtroppo rimarranno, dico purtroppo, non credo che sia una linea vostra editoriale, non credo, è un vostro pensiero, giusto recuperare alcuni giocatori, ma ce ne sono alcuni che veramente non hanno proprio la grinta per rimanere, non ce l'hanno proprio, i vari Davido, Pendà, questa gente qua, non ce l'ha proprio. Se chiediamo a Spalletti di tirar fuori loro dalle rappe, farà molta fatica anche lui. È chiaro che se li ritrova, dovrà dai Copminers a questi ectoplasmi, cercare qualcosa di positivo, sarà una grande impresa, se ci riuscirà sarà un grande, più grande di quello che posso immaginare mio. Per quanto riguarda il mercato, io spero ancora il Dibu Martinez, spero tanto di Pellegrino, anche Colomoni, anche se non sono così fan di questo giocatore, che secondo me uno da 7-8 gol al campionato sinceramente non lo so, vabbè, vediamo un po', speriamo che arrivi. Plaus non rinnova e quindi speriamo bene. Ci mi va benissimo. Ti saluto e forza Juve.
Ma Paolo, guarda qua, non è una questione, ripeto, io non ho personalmente mai fatto una riunione per stabilire una linea editoriale. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Io provo a immaginare il fatto che la Juventus, di fronte al fatto che c'è una difficoltà oggettiva, enorme nel vendere alcuni giocatori perché non te li richiedono, cioè non è semplice, io immagino che qualcuno di questi dovrà rimanere e Spalletti dovrà cercare di lavorare con loro e migliorarli. Mi auguro che alcuni di quelli che hai detto non restino tra noi, faccio fatica a pensare che Openda, che è stato bocciato da Spalletti, rimanga la Juve. Però, ad esempio, sia David che Copminers, in qualche momento della stagione, Spalletti aveva dimostrato di saperli rivitalizzare. Basta questo per fidarci? No. Però potremmo fare un altro ragionamento, o meglio, se lo vuole lo deve fare Spalletti. Cioè, di quante volte un giocatore sbaglia la stagione e poi, in un contesto diverso, migliora. Spalletti ha questa opportunità di partire dall'inizio, non va enfatizzata perché il tempo è relativo, come visto il mondiale, e quindi chissà quando davvero avrà la rosa intera a disposizione, però è piena la carriera, mi verrebbe da dire, del 70% di giocatori che possono sbagliare una stagione e l'anno dopo rifioriscono, o un anno vanno bene e l'anno dopo vanno male. Siccome non stiamo parlando di campioni che hanno dei, come dire, delle regolarità maggiori, io capisco che ci sia da parte nostra tutto il pessimismo attorno a Copminers, perché 2 anni sono tanti e i segnali sono stati troppo pochi, però qui non si tratta di avere un parere, qua si tratta di vedere se Copminers è convincente per qualcheduno, per qualche acquirente. Si parla, scusate, ad esempio del Galatasaray, ce lo vengono a prendere? Ce lo pagano? Riusciamo a imbastire questa operazione? Benissimo, ciao Copminers. Altrimenti ce l'hai e devi lavorare con questi. Cioè, io faccio fatica, io nella Juve di giocatori, tra virgolette, in uscita ne vedo almeno 10. In uscita nel senso che non sono stati valorizzati nello scorso anno e che quindi sarebbe opportuno avere dei giocatori migliori. Se Carnevali, Massara e Ottolini riescono nel miracolo di vendere 10 giocatori e di prenderne altri 10 a minor prezzo e a maggior rendimento, qualcuno potrebbe anche dirmi ci vuole poco a maggior rendimento, giù il cappello e molto bravi, altrimenti qualcuno resterà e qualcuno si proverà a tenere. Abbiamo già l'ospite, chiedo a Gabriele. Perfetto, allora andiamo a parlare col nostro amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno, ben ritrovato anche a te. Ieri ho salutato Antonio, adesso saluto te.
Esatto, uno al giorno te ne becchi adesso, così almeno ti togli il medico di torno. Allora, intanto ti chiedo, perché insomma tu sei un affezionato ospite di Radio Bianconera, che estate passerai tu sul campo?
Sono sul campo da ormai da 3 mesi, cioè non mi sono mai fermato, continuerò ancora per un'altra settimana e poi l'ultima settimana di luglio si iniziano i lavori con la squadra e quindi si parte il ritiro, come ecco, sempre, come ogni anno.
Io immagino che tu abbia meno problemi rispetto a una squadra come la Juve che vede arrivi e partenze come se fosse una stazione, no? Un po' la spicciolata. Mi dici in questi giorni che cosa fanno i preparatori, cioè preparano schede per ognuno dei giocatori? Perché cioè, io immagino quelli che arrivano in condizioni fisiche non ottimali, quelli che invece arrivano bene, quelli che arrivano benissimo perché magari qualcuno ha lavorato per affari suoi d'estate, quelli che sanno che rimarranno alla Juve, poi ci sono quelli che invece pensano che andranno via. Ci sono quelli che sono sicuri che andranno via, ci sono i nuovi, poi ci sono i mondiali che tornano e tra quelli che tornano nel mondiale ci sono quelli che tornano prima e altri che tornano dopo. Cioè, Mimmo, così facendo un giochino ho individuato 9 categorie diverse, è un bel casino per gente che fa il tuo mestiere o no? O ci sono degli standard che comunque assistemano tutto?
No, è un bel casino, ma... Dicevamo ieri con Antonio che in realtà la vera problematica è legata sia agli aspetti di una società come la Juventus che deve ovviamente dare credito anche a quelle che sono delle attività commerciali, no? Quindi le amiche certo. Dalla prima settimana, insomma è tutta una serie di impegni che sono ovviamente vincolanti. Poi c'è l'aspetto anche, come dicevi tu benissimo, della differenziazione di alcune categorie di giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, o si aspettano di restare o semplicemente sanno che invece la loro storia deve ancora essere scritta e quindi ci sono diverse categorie. Questa è la vera problematica di tutti i preparatori atletici, ma questo capita dalla Serie A alla Lega Pro fisso, cioè si parte di solito con una squadra in ritiro e tu durante il ritiro in linea di massima sei costretto a fare delle mutazioni, cosa che invece non accade per esempio nei dilettanti, dove in linea teorica, o meglio, molto molto frequentemente tu la rosa parti ed è quella, cioè non hai gente che va via, ma hai prevalentemente gente che deve solo entrare, quindi tu in qualche modo hai già la tua rosa su cui stai andando a lavorare. Questo crea delle categorie, è vero Paolo, però crea anche delle opportunità, perché in questo modo si riesce già ad individuare nel gruppo principale di quelli che lavoreranno con te degli standard operativi, quindi sappiamo che ne so, Ildiz dovrà seguire un percorso, che Thuram ne dovrà seguire un altro, che Di Gregorio ne dovrà seguire un altro, e quindi si comincia a catalogare i giocatori piano piano. Poi è chiaro, so che c'è sul mercato il tizio che può andare via o che andrà via quasi sicuramente, o che sappiamo addirittura che l'operazione è già conclusa, ma lo devi allenare comunque, non puoi mandarlo via senza averlo allenato, e comunque non puoi trattarlo come se fosse un giocatore di un'altra squadra, devi trattarlo comunque come un tuo tesserato. Quindi cataloghi, analizzi, valuti, però qui ci sono anche i test fatti dal comparto di laboratorio medico, che ha analizzato sicuramente dei test di alcuni giocatori, quindi le condizioni fisiche. Aggiungo però una cosa, occhio, non tutti i giocatori, oggi soprattutto nei professionisti, è raro trovare il giocatore che arriva in cattive condizioni fisiche. Bisogna vedere nel programma di individuale che hanno svolto durante il periodo estivo quali erano delle carenze, se quelle carenze magari sono state lavorate per consentire di essere più pronti durante la stagione ma probabilmente meno pronti nello start iniziale. Questa è una chiave di lettura che spesso e volentieri dimentichiamo.
Ok, Mimmo, questa settimana Secondo te cosa è successo? Cioè, noi siamo abituati, lo sai bene, e immagino quante volte ti sia trovato a discutere questo luogo comune. Una volta si arrivava, bilancia, si correva come dei matti, la palla non la vedevi, e se non dopo un po' di tempo, eccetera. Adesso è tutta un'altra cosa, no? E sto leggendo, soprattutto, mi colpisce, perché in alcuni reportage della stampa, soprattutto sui nuovi allenatori, si insiste molto che il nuovo allenatore cerca subito di far vedere un po' qualcosa di diverso, quasi per catturare il gruppo, no? Allora ti chiedo se questi giorni sono così importanti anche ai fini, anche per un allenatore come Spalletti, che è vero che è conosciuto, ma è conosciuto in corso d'opera, cioè è arrivato a correggere una situazione, mentre invece qui Spalletti avrà detto le prime parole della stagione, avrà resettato tutto, c'è comunque un gruppo nuovo, perché ci sono anche tanti ragazzi delle giovanili. Quindi in questi giorni che cosa fai davvero per aumentare questo tipo di, diciamo, comunicazione interna al gruppo e convincerli?
Ma è quello che normalmente adesso si fa nei grandi club, cioè non ci sono più quei grandi lavori di altissima intensità. Cioè, tanto per capirci, uno che mantiene ancora lo standard di un ritiro tradizionale è Antonio Conte. Antonio Conte non vuole amichevoli, non vuole rotture di scatole, ma si aspetta magari di poter fare 15-20 giorni come dice lui. Spalletti invece, che è una persona che è un po' più avvezza a lavorare molto di più con la palla, perché vuole un imprinting tecnico-tattico specifico, e un imprinting tecnico-tattico che soprattutto ha delle richieste molto importanti, lavora fin da subito su dei dettami, dettami tecnico-tattici, quindi già lavori con la palla, già lavori di media-alta intensità, va alla ricerca sicuramente di un condizionamento che sia anche funzionale a livello di lavoro a stecco, ma molto lavoro con la palla, perché c'è un discorso che è legato al, lo dicevo anche ieri ad Antonio, al momento della vera entrata in forma di una squadra di calcio. Se io considero che 45-50 giorni sono mediamente, le famose 4, 6, 7 settimane sono mediamente il tempo per condizionare la squadra e renderla pronta per affrontare un campionato, c'è dall'altra parte anche da contrattare il fatto che una volta terminati i 45 giorni ci vogliono dalle 6 alle 8 partite per trovare la vera e propria condizione fisica. Quindi partire fin da subito, cercando già un allenamento importante che può essere un amichevole come quello del Basilea che si farà domenica, già è condizionante dal punto di vista fisico, ma soprattutto già migliora la conoscenza degli aspetti tecnico-tattici. Spalletti è un vantaggio, che ha già lavorato con la squadra, quindi è chiaro che oggi lui va a lavorare su degli aspetti tecnici e tattici, favorendo l'ingresso dei nuovi, ma soprattutto andando a lavorare su quelle che sono quelle carenze che a fine stagione lui ha potuto riscontrare attraverso una serie di verifiche e controlli che vengono fatti quotidianamente. Quindi oggi l'impinding che lui vuole dare è un impinding forte, cioè vuole che la squadra faccia quelle cose lì e le deve fare in quel modo, e per farle ha bisogno di dare da subito un'idea, e quindi lui come altri allenatori lavoreranno soprattutto per quello.
Quanti test si fanno? Quanti test si fanno, Mimmo? E che test si fanno in questi giorni? Cioè, c'è una misurazione, diciamo, del punto di partenza, o ti sto proponendo un'astrazione? In realtà non è questo il modo di lavorare.
Allora, facciamo una premessa. Adesso vado un po' contro quelli che sono i metodologi di scuola universitaria. Allora, i test sostanzialmente non servono a nulla. Cioè, il test viene fatto perché poi quando rifaccio il test miglioro un test, non miglioro la condizione fisica.
Okay.
Perché dico questo? Perché l'abbiamo verificato negli anni che fare una miriade di test di forza, metabolici e quant'altro, in realtà io quando vado a rifare il test, quello che mi aspetto da preparato atletico io e il giocatore dopo è che si è migliorato il test. Come se questo fosse la vera discriminante fra il miglioramento di una condizione fisica e la base di partenza. In realtà non è così. Perché dimentichiamo che noi giochiamo a calcio, quindi la condizione più importante è quella di abituare il giocatore ad andare a determinate intensità e quindi migliorare la propria condizione fisica attraverso l'utilizzo del pallone, che è il mezzo principale, che noi giochiamo a calcio. Punto. Detto questo, dei test devono essere fatti, certo. Ora, ogni allenatore, ogni preparatore atletico, ogni società sceglie la batteria di test che in qualche modo siano identificativi del modello prestativo di quella squadra. Cos'è il modello prestativo? Molti pensano che il modello prestativo sia come una squadra performa all'interno di quel sistema sportivo, cioè del calcio è così, il basket è così, non è vero niente. Il modello prestativo è come la mia squadra interpreta il mio modello di gioco, la mia idea di gioco, dando il massimo risultato possibile con il minor consumo di energia possibile. Questo è il vero sistema del modello prestativo. È chiaro che Spalletti oggi ha bisogno di conoscere un valore, ma il valore deve essere sia dal punto di vista tecnico tattico che dal punto di vista fisico. Quindi quali test verranno fatti? I test con i GPS, i test con i pantaloncini termografici, dei test di misurazione, di match analysis, dove io valuto se la squadra ha fatto bene quel tipo di movimento attraverso quel tipo di gioco. Quindi quali test si fanno? Adesso io non te lo so dire, se chi usa il metabolimetro, chi usa la pedana di forza, chi usa la pedana di curva, della curva forza-velocità, sono tanti i sistemi di analisi. Poi alla fine per il giocatore va in campo. Quindi ti dico onestamente che conosco come lavorano anche in Serie A e credo che i test che vengono utilizzati sono più che altro per avere un quadro clinico dell'atleta più che un quadro atletico, e da questo punto di vista la Juventus è all'avanguardia.
Ti faccio una domanda che magari ti può sembrare superficiale, però mi sembra interessante rispetto al tuo lavoro. In questi giorni, poi mi dirai probabilmente che succede tutto l'anno, ma in questi giorni il colloquio, il dialogo tra staff atletico e allenatore è più intenso? C'è più, tra virgolette, desiderio, quasi obbligo, necessità di parlarsi, di capire delle cose per impostare il lavoro a lunga durata, o anche in questo ormai si procede un po' invece giorno per giorno?
Beh, allora la questione è questa: lo staff di Spalletti è uno staff che lavora insieme da 3 o 4 anni. Quindi in linea teorica le richieste dell'allenatore sono ben note allo staff, e l'allenatore sa che lo staff è pronto a soddisfare quelle specifiche richieste. Semmai il dialogo si infittisce, assolutamente sì, ma relativamente al gruppo che si sta allenando, cioè si va alla ricerca di quelle informazioni principali per capire se quel modo di lavorare che ho avuto l'anno prima può essere adattato al gruppo che sta andando quest'anno, o se c'è bisogno di fare delle rettifiche, o eventualmente se nel modello di gioco dell'allenatore esiste una dimensione nuova di allenamento. Esempio, gioco col modello con la difesa, col centrocampo a 3, però gli interpreti sono diversi da quelli che ho l'anno scorso, quindi si preferisce giocare in un modo un po' diverso. Allora, ecco, negli allenamenti a posizionamento si infittiscono i dialoghi per capire quali siano i mezzi più allenanti per portare al meglio quel giocatore, quel reparto, quel gruppo a lavorare e quindi a dare una performance alta. E certo che il dialogo si infittisce, assolutamente, ma il dialogo poi rimane così fitto tutta la stagione, no? Perché poi ci sono le verifiche settimanali, che sono gli allenamenti, sono le partite soprattutto. Quindi ogni settimana c'è un briefing di fine settimana, o è un briefing infrasettimanale, dove tu sostanzialmente dialoghi, dici: prof, mister, stiamo andando in questa direzione. Il mister vede, valuta, analizza, ascolta e sceglie qual è la strada più giusta per quel gruppo.
Ti chiedo ancora una cosa in relazione alla Juve, poi ti voglio fare allargare un po' lo sguardo. Ti aspetti per la gara in Svizzera a Basilea 45 minuti al massimo per ogni componente, o non ti stupirebbe se qualcuno mette minuti anche maggiori e gioca anche un'ora, per non dire di più?
Beh, in linea teorica si cerca di dividere a metà il lavoro di gruppo, quindi 45 un gruppo, 45 un altro gruppo. È chiaro che però poi ci sta chi magari ha un po' più di minuti, bisogna vedere quanti sono i giocatori a disposizione di Spalletti domenica, se ne ha 24, se ne ha 17, se ne ha 15, e anche questo potrebbe essere vincolante. Quindi vediamo prima di capire a Basilea chi si porterà il mister. Poi sicuramente credo che ci sarà almeno un'equità, no? Perché ovviamente tutti saranno secondo un programma di lavoro generale o specifico in modo individuale, però poi è chiaro che il mister deciderà con lo staff quanto minutaggio serve a Ildiz o quanto minutaggio serve a Locatelli, e quindi capire cosa manca per raggiungere la quota di lavoro settimanale.
Se tu dovessi fare una volta, ti chiama la Juve e ti dice: senta, dottor Chelsea, ma vedendola da fuori l'anno scorso, che voto darebbe alla dimensione fisica o atletica, dinamica della Juve? Sufficiente, insufficiente? Ci mancano giocatori di un certo tipo? Che cosa gli diresti?
Allora, Paolo, ti faccio una premessa. Non è mai facile catalogare così fisicamente una squadra, perché significherebbe scompattare una serie di informazioni e settorializzarle come se ogni cosa fosse indipendente dall'altra. In realtà non è così. È chiaro che l'evento l'anno scorso ha avuto delle difficoltà anche di tipo fisico, però bisogna analizzare anche le situazioni. Cioè, mi spiego, una squadra che ad un certo punto è lì pronta ad azzannare i posti di Champions, poi si ritrova un'altra volta indietro, poi un'altra volta avanti, poi un'altra volta indietro, sempre per dei meriti propri, quasi mai per meriti altrui, anche se in qualche partita qualche squadra effettivamente meritava molto di più di noi, e così è stato. E lì poi c'è il vero ago della bilancia della valutazione, cioè se fisicamente o tatticamente o tecnicamente fosse cambiato qualcosa. La squadra purtroppo ha dei limiti tecnici e questa cosa qui non la puoi escludere. Se io ti faccio una riflessione, no? Quando noi parliamo all'interno dei nostri staff e parliamo di un efficientamento tecnico, stiamo parlando di che cosa? Di un concetto di qualità del lavoro alta con un consumo energetico veramente molto basso. Cioè significa che io devo riuscire a far performare la squadra in un certo modo. Quando la squadra tecnicamente e tatticamente non è esattamente adeguata alla mia richiesta di gioco o a quello che io mi aspetto che possa fare, e diventa ovviamente fisiologico immaginare che ci sono delle carenze, che diventano anche di tipo fisico, perché mentalmente magari la squadra è poco pronta, perché magari tatticamente la squadra non riesce a rispondere a determinate sollecitazioni, perché fisicamente poi si paga dazio. Allora ci sono delle situazioni che vanno valutate. Semmai andrebbe fatta un'indagine, ma credo che Spalletti su questo ha i mezzi, perché so che li ha, per poter essersi fatto una vera idea dell'andamento dell'anno scorso. Io personalmente proporrei di analizzare i dati della scorsa stagione, tutti, soprattutto quello delle ultime 10 partite, e di andare a capire i limiti tecnici e tattici del gruppo o ed individuali, ma di conseguenza anche quelli che possono essere i limiti fisici, che ci sono, che sia chiaro, ci sono, ma sono vincolati a tanti fattori.
Dimmi. Ho un'ultima domanda, Mimmo. Ti leggo questa dichiarazione che ha fatto Adrien Rabiot prima della gara con la Spagna e quindi prima della sconfitta. Sappiamo tutti quanto la Francia avesse colpito tutti, e lui gli chiedono: ma in cosa siete migliorati da 4 anni fa, dove pure avete già fatto un grande mondiale? E lui dice: nella qualità della vita in comune. Sentiamo veramente che tra di noi c'è una specie di osmosi, una coesione reale. Sono cose difficili da spiegare. Io penso alla parola alchimia. Ti chiedo, passa anche attraverso questo la crescita della Juve, e quanto un preparatore, può sembrare una domanda strana, può aiutare a creare un gruppo?
In realtà no, non è una domanda strana, è il vero segreto delle squadre che vincono. Allora ti dico una cosa, no? Ti racconto un aneddoto e poi ti dirò una risposta secca. Qualche anno fa, se ti ricordi bene, alla Juve Lippi andò all'Inter. Andò via.
Sì.
E ci fu la permanenza di Giampiero Ventrone. Giampiero Ventrone rimase. Quando tornò Lippi, Lippi non voleva che Ventrone restasse. Quindi ci fu una diatriba. Bene. Moggi si oppose e disse: no, io una cosa so, vi potete anche odiare, ma una cosa la so per certo. Voi siete un gruppo che insieme ha vinto. Trovate il giusto equilibrio, perché voi a questa squadra potete dare ancora tanto. Ora, gli elementi che compongono uno staff e gli elementi che compongono una squadra possono anche non essere esattamente aderenti dal punto di vista emotivo, ma se si crea quell'alchimia, quella magia di conoscenza reciproca, di produzione della qualità del lavoro, ecco che poi dopo avviene quello che è successo all'evento, cioè ritorna Lippi con Ventrone e tornano a vincere un'altra volta. Quindi vuol dire che quell'alchimia è qualcosa che si crea solo in quel contesto, in quel gruppo. A volte anche quando due persone sembrano andare d'accordo, poi quando sono in mezzo al campo suonano la stessa musica. Allora è fondamentale quello, come è fondamentale soprattutto ricordarsi che il preparatore atletico è in realtà un pochettino il basso dell'orchestra, cioè quello che porta il tempo. Quindi è chiaro che se l'allenatore è il direttore d'orchestra, c'è qualcuno che deve far andare bene l'orchestra, quell'orchestra la fa andare bene chi suona il basso, il batterista, non sicuramente il chitarrista con solista o il pianista che invece fa l'assolo di pianoforte, ma chi invece dice guarda il ritmo lo porto io e tu segui questo tempo qua. Ecco, qui il preparatore atletico in realtà è un pochettino il vero ago della bilancia, quindi l'alchimia sì, ed è un'alchimia giusta quella che dice Rabiot, ma è figlia di tutta una serie di contesti, e il preparatore atletico diventa veramente l'ago della bilancia per alcune cose.
Mimmo, grazie, sei stato esaustivo come sempre e ci sentiamo presto. Buona giornata, buon lavoro.
Altrettanto, un abbraccio. Ciao, buona giornata.
Ciao Mimmo, e noi ci fermiamo. Ringrazio Gabriele, sostituzione con Tullio Regina da Torino, e pausa.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.